vi dico in sintesi, ma tanto lo troverete su quel famoso sutta, quell'Indriya Vibhanga, cioè l'analisi delle cinque facoltà, no? Che è descritto come la facoltà del Samadhi, è questo discepolo che ha fede, che ha energia, che ha la presenza mentale e che nel momento in cui medita, facendo del lasciare andare, di questo abbandono, di questo senso del liberare, dello sganciare il citta, il suo obiettivo, quindi il suo tema, quindi prendendo il lasciare andare come suo tema, raggiunge l'unificazione mentale, raggiunge la convergenza, raggiunge la concentrazione, raggiunge il samadhi. Quindi troverete che en passant, no, questa espressione tradotta in vario modo, e ve la devo dire in pali, è vossaga, e questa è una cosa che trovate anche in Anapanasati, nelle istruzioni di Anapanasati, cioè è il culmine dell'abbandonare, è quel culmine quando lo sentite dentro proprio che c'è questo senso, parte da un disincanto e poi c'è un lasciare andare e quindi sente la libertà. Quindi facendo di questa esperienza dell'abbandonare, del lasciare andare e della libertà, il suo arammana, cioè il suo oggetto, la sua base. Quindi vedete che nel buddismo antico, e anche quando leggerete la descrizione di questi quattro stati profondi, non trovate l'oggetto, capisci? Non trovate concentrarsi su questo o quello, perché il tema è che l'attenzione si è liberata dall'oggetto, la mente è completa in sé. Ecco, quindi è quello un po' la tendenza. Quindi ve l'ho accennato perché troverete quella definizione, no? La facoltà del Samadhi è quando questo discepolo dei nobili, che ha fede, che ha energia, che ha presenza mentale, medita facendo del lasciare andare il suo tema, diciamo così, e anche il suo scopo. In altri termini, medito per lasciare andare, non per arrivare da qualche parte per controllare qualcosa. Quando senti questo, no? Piano piano le cose cominciano a svanire, cominciano a alleggerirsi e nasce questo senso di piacere e gioia nati dal distacco. E quello è l'inizio di questo bel viaggio. E quindi adesso vi leggo queste bellissime similitudini per i quattro stati, di Jhana, e quindi per la facoltà del Samadhi nel suo insieme, tratti da quel discorso della similitudine della cittadella. Vi ricordate quel discorso dove la fede è paragonata al pilastro, la energia è paragonata a questo esercito dotato di tutte armi diverse, e poi la presenza mentale è paragonata al guardiano della porta, a questa intelligente sentinella, e poi dice questa cittadella è dotata di queste, parla di sette qualità, e poi dice, e quali sono i quattro tipi di provvigioni, sapete, le provvigioni che in questa cittadella si possono ottenere quando ce n'è bisogno, senza difficoltà o problema, questi quattro tipi di provviste, non è vero? Questa cittadella è ben provvista. Allora dice, una cittadella di frontiera, che è sede di un re, dice, ha nei suoi magazzini molto fieno, legna e acqua, no? Che è stata immagazzinata per il piacere, il sollievo, il conforto di coloro che stanno dentro. Capite? Quindi si parla di questa elemento del samadhi come una provvista, come qualche cosa di cui la mente è dotata per il proprio piacere, il proprio sollievo, il proprio conforto. E quindi il primo grado è paragonato, appunto, non credo che ci sia un particolare senso, si potrebbe riflettere, ma questa sera non volevo entrare nella similitudine, tanto darvi questa idea che è come se la mente avesse delle scorte, non è vero, delle scorte, per il proprio godimento, per il proprio sollievo e per il proprio conforto. E poi dice, la cittadella nei suoi magazzini molto riso, molto orzo. Capite? C'ha questo nutrimento. Poi dice la cittadella di frontiera. Ha anche dei cibi nei suoi magazzini, cibi come il sesamo, cibi come questo credo che si riferisca a, come noi parliamo di ceci, di fagioli, come si chiamano? Non mi viene la parola. Legumi, ecco qualche tipo di legume. E poi l'ultimo. L'ultima similitudine sempre di questo progressivi stadi di pace e di solidità della mente, dice questa cittadella ha molte scorte di tonici o di medicinali, questi tonici o medicinali naturalmente sono elencati quelli di tipo naturale, cioè il ghee, che è il burro chiarificato, il burro, l'olio, il miele, la melassa, il sale. Ecco, e questo. E quindi sono delle provviste che sono immagazzinate per il piacere, il sollievo, il conforto di quelli che stanno dentro, cioè dei cittadini, e che, per respingere quelli che stanno fuori. Ecco, spero che vi sia piaciuta, perché questa similitudine che sembra un po' complessa, che menziona queste diverse, diciamo, cibi o comunque provviste, vi debbono far capire che la facoltà del samadhi è molto importante perché è ciò che man mano che viene sviluppata e coltivata è ciò che dà ristoro alla mente, è la possibilità che la mente c'ha dentro questa possibilità di darsi piacere da sola, di darsi gioia da sola, di avere un nutrimento che non proviene da fuori. Ok, quindi sia pure temporaneamente è capace di è capa e c'ha dentro e questo è molto importante perché invece nella normale definizione, quella diciamo ordinaria di concentrazione, questo elemento di ristoro, di rigenerazione non necessariamente è messo in luce, non trovate? Anzi, no, generalmente mi devo sforzare per concentrarmi. E posso farmi venire pure il mal di testa, oppure dico non ci riesco. Quindi è proprio un altro tipo di discorso. Qua invece la facoltà del Samadhi ha a che vedere con queste provviste. Ora, naturalmente, nei sutta tipicamente queste definizioni delle cinque facoltà spirituali, come dicevo, parlano di appunto facoltà che la mente possiede in grado maturo, non è vero? Ecco, e poi c'è la pratica, e la pratica ha a che vedere con lo sviluppare il tema della quiete, il tema della tranquillità, il tema del samadhi. E naturalmente non ne parlo stasera perché è una parte molto importante della meditazione, però quello che volevo mettere in luce è che nei sutta non è legato alla concentrazione. All'atto di concentrarsi è legato all'esperienza dell'unificazione interiore che voi potete cominciare anche senza tendere naturalmente al pieno assorbimento, che è un grado molto profondo e che richiede un forte grado di lasciare andare. Però noi, come dico sempre, la cosa importante in un addestramento è capire le cause e condizioni. Cioè, io parlo dell'arte del fare la pizza. Certo è bello pure mangiarsi la pizza una volta che è completa, però la cosa molto importante è capire come in modo appropriato coltivare la nostra mente, fin dai primi passetti. E quindi quello che metto in luce questa sera per la vostra esplorazione meditativa e per le vostre letture, studio, è proprio quel piacere e gioia nati dal distacco che uno e sollievo, eccetera, che uno comincia a sperimentare in due modi, sempre quando cessati, naturalmente. Lo sperimenta perché percepisce un senso di protezione, cioè il cuore non si sente più assediato né dagli impatti esterni né dagli impatti interni, senti un senso di non assediamento ma di maggiore libertà. E poi a maggior ragione viene sperimentato questo gioia e sollievo che vengono chiamati nati dal distacco, da viveka, Quando, ecco perché la riflessione sulla morte, la riflessione sul sorgere e cessare, la riflessione su queste cose aiuta molto nella meditazione, perché rifletti sui Dhamma mondani, rifletti e vedi che i tuoi pensieri, i tuoi dolori, le tue irritazioni, le tue eccitazioni sono necessariamente frutto di questi dare molta importanza. Perdo, vinco, guadagno, cosa? Vengo prima, vengo dopo. E queste non so bene, io le metto in burla, ma è facile metterle in burla, ma tutti siamo dominati perché abbiamo tutti paura, non è vero? E stiamo tutti come dei matti attaccati cercando di darci un tono. E questo genera questa tragedia in cui siamo immersi. Non so se voi vi rendete conto di come il nostro pianeta è devastato dall'avidità, dalle lotte di potere, dall'odio, dalla crudeltà, dalla stupidità umana. E tutte queste cose non nascono mica dall'intento nobile e normale di, no? Vivere. No, no. Quindi stiamo attenti. Quindi questi che vengono chiamati inquinanti, ecco, non sono stati così emotivi o che occasionali che io li vedo una volta in meditazione e me ne dovrei sbarazzare. Si basano su dei valori, si basano sul fatto che fino a che io non ho mai sfidato la mia paura di essere criticato, e quindi sento che ok, questo è lo stato della critica, sorge e cessa, ma mi voglio far prendere a calci da sta cosa? Voglio vivere la mia vita su questo? Perché questa è la domanda. E come puoi mettere in discussione i Dhamma mondani? No, non il fatto che si può vincere o perdere, quello certo si può vincere o perdere, si può provare a piacere e dolore, ma come si mette in discussione questo? Si mette in discussione soltanto quando hai la magnanimità, la presenza, il rigore, l'integrità, il coraggio, la benevolenza di vivere le sensazioni. Perché è soltanto quello, se tu puoi vivere il piacere, il dolore e la neutralità come stato del cuore, dell'animo o del corpo per quello che è, e non muoverti, cioè la mente ferma, queste cose non hanno più presa su di te o hanno molta meno presa. Perché tutti i temi, i problemi, la gente no, dice ho delle preoccupazioni, ma guarda bene di che si tratta, spesso non è preoccupazione o semplice irrequietezza. È un tema, tu ti racconti un sacco di cose, ma se vai a vedere sotto sotto, perché ora in questo momento ci sono queste preoccupazioni? Perché se fosse semplicemente quello che noi chiamiamo cura, compassione, sai che ci sono delle problematiche o delle necessità di cui ti prendi cura, non è vero? Questo non c'entra niente con la preoccupazione, questo non c'entra con i Dhamma mondani, vero? C'entra semplicemente con rispondere alle circostanze nella maniera che sembra più appropriata, che si tratti di curare il corpo quando è malato, di occuparsi di una problematica politica, sociale per cercare di fare del proprio meglio, fare il proprio lavoro, cambiare il pannolino al bambino, tenere un discorso di Dhamma, tutto si può fare, salvo il male, salvo le cose stupide, si può fare dal punto di vista dell'abbandonare desiderio e scontento nei confronti del mondo. Quindi l'idea che fino a che non abbiamo sfidato questo dominio che c'ha il piacere, il dolore, la neutralità, pensate che tutti i regimi dittatoriali, il potere della stampa, dei media, della pubblicità, cioè se tu vuoi un cittadino il più passivo possibile, fagli temere il dolore della punizione, per esempio, dell'allontanamento, del discredito, e fargli desiderare l'eccitazione del piacere. Solo con e poi fargli vedere come la morte, la neutralità, la serenità, la pace, quindi devi sempre stare attivo. Con queste tre cose, qualsiasi regime dittatoriale ti può fare fesso, o regime consumistico. Quando cominci veramente a riappropriarti, e non sei più terrorizzato dalla sgradevolezza o dal dolore, non parlo del dolore fisico, mi avete capito bene, il Dhamma, ma anche il dolore fisico può essere agitato dalla nostra mente o dall'esterno. Sapete, no? Le persone molto coraggiose che hanno un vero ideale, che resistono perfino alla tortura. Leggevo proprio ieri questi resoconti di questi attivisti argentini che sono sopravvissuti alla tortura con un'intelligenza, un coraggio particolare. Pensavo a uno psicanalista, eccetera, che poi ha scritto, è andato in Francia, eccetera. Ecco, ed è incredibile, no? Senza però cedere, senza dire, ma cercando di... Perché possono farlo questo? Non sono meditanti, ma perché in quel momento hanno qualcos'altro come parametro, non cedono semplicemente a dire, vabbè, pur di non soffrire, faccio qualcosa. Ma noi nemmeno ci debbono torturare, ragazzi e ragazze. Cediamo a tutto, pure quando minimamente. Vi ricordate quella bellissima, non so chi di voi conosce, adesso vi apro i microfoni così se volete intervenire, potete intervenire mentre parlo. Ecco. Vi ricordate Massimo Troisi, quel comico napoletano? Era simpaticissimo e c'aveva una scenetta che io amavo, non so se era lui o il suo compare. Come si chiamava? Nessuno parla. Ve lo ricordate il suo, l'altro comico, la spalla?
Lello Arena.
Eh?
Lello Arena.
Bravo, Lello Arena. E non so chi dei due a un certo punto parlavano appunto della possibilità di essere il dolore. Cioè, no, io anche quando mi dicono forse potrei torturarti, io già parlo, già dico tutto, no? Nel senso, siamo molto passivi, quindi... L'idea di calmare la mente, acquietare la mente, vivere la gioia della meditazione si può fare in tanti modi. Lo puoi fare con l'illusione, tipo sto qui, recito un bel mantra, faccio qualcosina, 20 minuti dopo chiaramente non mi occupo di come sto io, di come stanno gli altri, e quindi attraverso l'illusione per un po' mi concentro. Oppure posso percepire, vivere proprio questo senso di... da dove nascono tutte le problematiche e senza, diciamo così, squalificarlo, cioè non dire vabbè, allora pure se fallisco non me ne importa niente, perché non è quello il punto. Il punto è che queste esperienze, il Buddha ha questo potere di sintetizzare i miliardi di nostre possibilità, problematiche, polemiche, eccetera, in poche cose, perché alla fine sotto sotto c'è qualsiasi conflitto, c'è questo alla fine. Poi noi ci raccontiamo balle, quindi tutte le balle che ci raccontiamo sono i pensieri distraenti. Se voi tutte le volte vi vedeste i vostri pensieri, vabbè, grazie caro, mi stai raccontando un po' di balle, ti capisco, vediamo un po' che succede davvero, scoprireste in genere queste cose, no? Vuoi qualcosa, non vuoi qualcosa? Sei preoccupato di cosa? Sei preoccupato di vivere un'esperienza spiacevole un domani? E qua, quindi sei preoccupato che lato B, no, dei Dhamma mondani, e quindi cerchi di controllare, cerchi di stare attento, cerchi di darti in tono, oppure che ti sfugga il lato A, no? La moglie ti lascia, i capelli ti cadono, eccetera, eccetera, giusto? O no? O siete speciali? Alla fine è questo il punto. Quindi quando si parla di libertà dal mondo, non stiamo parlando di andare in giro come i francescani, eccetera, anche che io ammiro i francescani, però non è quello il punto, perché anche un francescano può essere molto mondano se non ha dentro percepito una stanchezza. E da che nasce per esempio la mia motivazione, no? La mia motivazione originariamente non è stata subito la pace, la quiete, la dolcezza e la gioia del samadhi, perché insomma così nella mia stupidità ero abituata a cose più abrasive, più forti, quindi l'idea della pace, cosa, ma la mia motivazione però per cui ho praticato con molto vigore, appunto avevo le prime tre, no? Ho sviluppato le prime tre facoltà spirituali con molto vigore, con molto ardore, nasceva da un imperativo di libertà e di dignità. Cioè io mi ero accorta che se volevo essere di avere la dignità di me stessa e non cedere di qua e di là alle richieste anche implicite degli altri, della società, non avere più tanta paura, quindi essere più coraggiosa, più presente e quindi più libera, perché per me gioia e libertà sono completamente connesse. A me tu mi puoi Io l'ho visto nei lavori, io ho lasciato per esempio da giovanissima, quando c'era un periodo già cominciava la paura della disoccupazione, ho rinunciato a dei posti di lavoro, anche se con ho spesso accettato anche lo spettro che per me è terribile della disoccupazione o del non avere soldi, della povertà, di perdere gli amici, pur di conservare un certo grado di integrità, magari di non andare a lavorare in un posto dove non mi piaceva come facevano le cose, cioè, e per poter fare questo dovevo imparare a stare con quel tremore, con quel dispiacere, in una maniera però tranquilla, solida, forte. Da dove viene la forza della presenza? Abbiamo fatto l'esempio di quelli torturati, degli argentini. Viene sempre quando tu c'hai un altro parametro dentro. Quindi la forza del samadhi, paradossalmente, la mente diventa tanto più quieta, tanto più calma, tanto più forte, tanto più stabile, quanto meno è suggestionabile, capite che intendo dire? Quanto meno ha bisogno, quanto meno va lì a cercare qualcosa o proietta nel futuro, gioie future, gioie passate, terrori futuri, terrori passati, è già qui. Allora, se ci sono queste motivazioni e se di volta in volta tu riesci a leggere in un lampo tutto il sistema dei cinque impedimenti, tutto il sistema degli inclinanti, su questa terribile, la condizione dell'ignoranza, no? Il Buddha proprio la personifica, diciamo così, la personifica nei sutta, in questo personaggio di Mara. L'avete forse incontrato, è diciamo una figura forse allegorica, comunque è un essere non umano, diciamo, però è ciò che cerca sempre di portare via i meditanti dal loro samadhi. Nella leggenda è quello che è comparso con tutte le sue orde, con tutti i suoi eserciti per spaventare Gotama che stava seduto sotto l'albero della Bodhi, no? Quieto, perché la facoltà del samadhi è anche quella che dà la stabilità al corpo e alla mente. Allora, il Buddha stava lì e appena stava per raggiungere il risveglio è un po' dal punto di vista morale, interno, il risveglio io lo paragono alla rivoluzione di tipo politico, no? Così come nel mondo politico abbattere il tiranno, rivoltarsi contro un potere oppressivo. È una liberazione, no? Perché c'è qualcosa che prima ti teneva sotto, eccetera, e tu come dicevo, lo scarichi, no? E quindi la liberazione si può vivere in piccolissime dosi, piano piano, nella nostra meditazione, via via nel nostro cammino. Da una parte lo puoi vivere come questo, coltivare e rafforzare le cinque facoltà spirituali, però c'è anche l'altro aspetto, e cioè liberazione da cosa? Liberazione pure dalla schiavitù. Noi possiamo dire che è una schiavitù interiore, perché questi inquinanti, questi valori, questa ignoranza, queste illusioni, questo Mara, diciamo, no? Questo personaggio, queste seduzioni, e tutto sommato le percepiamo come interne, fanno parte della, diciamo così, della struttura della mente umana. Però attenzione, sono anche quelle che ci vengono rispecchiate dall'esterno. Sono le promesse di premio e le minacce di punizione. Queste promesse di premio e minacce di punizione non debbono essere esplicite da parte di qualcuno che davvero vi vuole premiare e punire, mi capite? Ma nelle relazioni umane, nelle relazioni sociali, c'è sempre questo spettro, fino a che non c'è una profonda indipendenza. Capite? O quantomeno un'aspirazione all'indipendenza. Quindi voi potete prendere la via meditativa come una bella pausa nella vostra giornata, come un modo per stare più vicini a voi stessi, come un modo per coltivare la presenza mentale, ed è una cosa straordinaria. Ma se volete aspirare anche a toccare la realtà del samadhi, sia pure nelle sue fasi, diciamo così, iniziali, e quindi per Samadhi si intende, Buddha parla proprio di adicitta, cioè evolvere la mente. È una mente che a questo punto non è più affamata, ma c'ha dentro il suo nutrimento, l'ha trovato, no? C'ha tutte le sue scorte, c'ha la legna, c'ha l'acqua, è ben provvista, chiude la porta e dice ciao. Quel chiudere la porta non ha a che vedere col chiudere gli occhi, ha a che vedere col fatto che non sei più tanto manipolabile dalle situazioni. Per esempio, se tu hai veramente paura della solitudine, perché non ti ci sei mai confrontato, la sola idea delle sensazioni che cominci a provare quando magari, no, tuo marito, tua moglie, i tuoi amici partono, e quindi ti riempi la giornata, ti riempi la giornata, ti riempi la giornata, ti riempi la vita perché hai il terrore della solitudine. Faccio un caso estremo, naturalmente. Che cosa avverrà? Che tu dovrai sottilmente oppure in modo più palese manipolare, trattenere, cioè queste persone che per te sono importanti perché in fondo, no, ti aiutano a non entrare in contatto con quella cosa. Tu dici che gli vuoi bene, che sei attaccato a loro. Sicuramente questo è vero, ma c'è anche inevitabilmente, ve ne rendete conto, inevitabilmente ci sarà conflitto. Perché in un certo senso è come se, no, ci sarà sempre una tendenza a usare del potere per poterti assicurare quella presenza. Per esempio, il Buddha perché se lui stesso aveva scelto la vita del mendicante e aveva i suoi monaci e monache anche oggi, bhikkhu e bhikkhuni vuol dire mendicante, non potevano coltivare la terra, non potevano essere autonomi da quel punto di vista. Oggi noi, perché abbiamo una mentalità magari improntata al cristianesimo, immaginiamo che sia una forma di rinuncia. Di tipo appunto la povertà, no, non è il problema, non è la povertà. Il problema è che loro dovevano vivere e poi superare la paura della fame, dell'abbandono, del non avere abbastanza e ancora di più superare tutte le tentazioni che derivano quando sei vulnerabile, quando dipendi da quell'altro, vero? Perché è il laico che ti dà il cibo. E spesso i monasteri buddisti nella storia ci sono cascati in questa trappola, cioè io ti gratifico, io trovo il modo, eccetera, di dirti perché ho bisogno di te, non è vero? E quindi è il rapporto della religione che diventa pure una fonte di potere, no? Perché siccome io ho paura di questa condizione di vulnerabilità, questi sono i Dhamma mondani. E allora, pur di tenermi sul sicuro, allora il Dhamma decade. Guardate quello che succede in Birmania, che succede in Thailandia, dove il buddismo, è successo in Tibet, poi si arriva ai cinesi, le cose sono cambiate, purtroppo è stata pure una strage di persone, però regimi, modi di pensare, basati anche con l'aiuto del buddismo, dove il Dhamma buddista è stato molto modificato, no? Per cui questo clero, vogliamo dire così, ha perso questo mordente e quindi deve necessariamente, per non provare quello stato di vulnerabilità, di difficoltà che è difficile da mandare, dal lato B, capite che intendo per lato B dei Dhamma mondani, è quando non sei vincente, è quando ti prendono in giro, è quando fallisci, è quando sei vecchio invece che bello e giovane. Ecco. Quindi Buddha ha detto, se tu ti vuoi liberare da questa schiavitù del mondo, ma anche dalla tua aggressività, dalla tua avidità, dal tuo modo di essere manipolatorio, dal tuo modo di vedere negli altri sempre un mezzo e mai un fine. Capito? Quindi come fai ad avere vera compassione fino a che non c'è un pizzico di libertà? Non è vero? Noi quando veramente facciamo qualcosa per rispondere a una situazione di dolore, certo, per esempio anche un medico, poi dopo ha uno stipendio, però voi conoscete tutti il medico che lo fa, ricordatevi, no? Solo per i soldi e il medico che lo fa per farlo, giusto? E poi c'ha giustamente anche il suo tornaconto economico, vi accorgete la differenza? Quindi capite che quando si parla di Samadhi nel buddismo antico, si parla di una dimensione che si affaccia e poi si approfondisce solo e unicamente se dentro c'è stata una piccola rivoluzione, anche una piccola rivoluzione temporanea quando ti siedi sul cuscino, no? Ti sei fatto infinocchiare da mille cose, mo ti siedi e dici vabbè, no? Questo cuore che soffre si vuole un po' ritirare. E questo ritiro dentro c'è questa gioia. Quindi fateci caso, meno meno avete paura e meno avete avidità e più state con le cose come sono, nella maniera di sati, e più questa forma di sottile libertà si comincia a palesare. E quindi vedete che c'è anche un riscontro esterno, no? C'è anche un riscontro esterno, perché così come a livello interno abbandonare i Dhamma mondani, abbandonare la Brahma, abbandonare gli inquinanti, non cedere alle lusinghe di Mara, diciamo così, no? Vi dà un pochino di pace, di gioia, ma se voi aumentate, quindi veramente tendete a volervela godere tutta, andare fino in fondo, a sentire che ve la potete permettere, a sentire che questi stati sono veramente possibili, no? Quando c'è stato questo cambio di prospettiva e sono utili, desiderabili, buone, fanno anche bene alla salute perché rigenerano il cervello. Quando c'è questo genere di consapevolezza, a sua volta queste esperienze, perché sono effettivamente esperienze, nutrono la mente, non è vero? E quindi diventano un parametro, diventano qualcosa su cui tu piano piano puoi contare. Quindi, per esempio, parlando della situazione della solitudine, quando c'è il lockdown, quando non sai cosa fare, quando eccetera, sei solo, sai che puoi tornare al respiro e non è il respiro. Hai la possibilità di godertelo. Hai dentro la tua mente, alla facoltà del samadhi, capite? Cioè alla facoltà. Come la possiamo leggere la facoltà della Samadhi? Ha la facoltà di avere quel conforto, capito? Come viene descritto dal sutta, quel conforto, quel piacere, quel sollievo. E voi capite che quando tu cominci a sperire questa cosa, non in un modo narcisistico, io mi alieno in uno stato di estasi e quindi me ne disinteresso di te, perché se è così poi si paga il prezzo. Si paga il prezzo karmico, ma se è fatto invece in questa maniera graduale e completa, avere questa possibilità ti rende più morale, non è vero, oltre che ti fa stare meglio, ti rende morale perché tu, certo che c'è il bisogno magari di chiamare l'amico, c'è il bisogno degli altri, ma quel bisogno degli altri, capite, sarà più pulito, sarà più umile, sarà più modesto. Darà importanza all'altro e dirà: oh, sei un dono per me, capito? Non è più, oppure il lavoro non è più un riempitivo, oppure non è più un desiderio di essere soddisfatti. Se uno lavora solo per le soddisfazioni, solo per il successo, non fa un lavoro etico, non fa un lavoro fatto bene ed è molto manipolabile dal successo, dalla perdita. Quindi riflettete un pochino anche, mi rendo conto che non è usuale fare questo tipo di collegamenti, quindi ora come ora vi possono aver confuso. Però piano piano datevi il tempo, prima di tutto di sperimentare internamente qualsiasi, diciamo, pratica di consapevolezza facciate durante la settimana. Per esempio prendete quei file audio all'inizio di Anapanasati, fate quelli introduttivi, oppure, no? Guardatevi quello piano piano, passo passo, e notate che la maggior parte di quelle istruzioni, sia nei miei file audio, ma anche effettivamente nei sutta, parlano tutte dell'atteggiamento interno, delle riflessioni, dell'aggiustare il tiro, prima ancora di arrivare al respiro. E quindi questo è il tema che volevo dire, no? Cioè, con la facoltà del Samadhi stiamo arrivando, diciamo, in una dimensione dove più lasci andare e più scopri questa possibilità di autonomia del cuore. E più il cuore si sente autonomo e più non ha paura di chiudere. Effettivamente anche molta della nostra attenzione, meditazione, il corpo si tende, o magari abbiamo tanti pensieri, ci distraiamo, deriva spesso proprio dal fatto che il nostro sistema non è abituato. Non ha fiducia, capito? Non ha sperimentato la fiducia del riposare. Si ha come timore di sparire, timore che se non mi tengo su con tutto questo bailamme scompare. Quindi è importante nella meditazione sperimentare qualche cosa di appagante, di bello, di gioioso su cui tu ti puoi riposare, indipendentemente dai Dhamma mondani.